Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina per intervenire e porre domande a Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli statigenerali.com. Gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333 per inviare sms 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Buongiorno ancora a tutti voi, i vostri sms stanno già arrivando, in tempo reale li trovate sul sito di Radio 3, abbiamo anche l'attenzione della redazione di Tutta la città ne parla, che naturalmente troverà spunto dalle vostre telefonate per poi procedere come al solito con il loro interessante confronto. Leggo prima di una telefonata che aprirà il nostro filo diretto qualche sms tra i tanti che ne sono arrivati. La prima casa naturalmente ha suscitato un certo qual interesse e anche polemica. C'è un signore, allora io ho parlato del castello, di uno che ha il castello, giusto, un signore che non si firma ma insomma è un simpatico e anonimo signore. Informazione sbagliata, i castelli non sono mai considerati prima casa e dunque Renzi non dice di togliere la tassa sui castelli. Io adesso non so, bisognerebbe fare, come dire, uno screening su chi abita come prima casa in un castello e chi no, ma naturalmente ho evocato il castello e me ne dolgo se è un errore. Renzi ok, dice Giancarlo, si devono tassare redditi non fonti di spesa come la prima casa. Giancarlo, un altro Giancarlo, o è lo stesso Giancarlo, ne leggo due e quindi è per lei una buona giornata. Giancarlo, una scelta sulla tassa della prima casa potrebbe essere fatta sugli immobili succeduti, per ereditati immagino, per i quali i proprietari non ha fatto sacrifici di lavoro, ma insomma questo è difficile, di difficile identificazione. Allora, una prima telefonata, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Buongiorno.
Senta, io le volevo chiedere...
Le posso chiedere il suo nome, da dove
Carlo,
chiama?
Siamo da Taranto.
Come si chiama?
Carlo.
Signor Carlo, buongiorno.
Signora, mettiamolo da parte. Io le volevo chiedere, cioè la mia è una considerazione, volevo sapere una sua impressione. Riguardo l'eventuale detassazione, a cui io non ci credo, perché noi vediamo che quando le tasse escono dalla finestra, entrano alla grande dal portone. E quindi è già un grosso interrogativo da parte mia, ma poniamo il caso che, perché sempre e comunque i pensionati in coda? Allora, noi abbiamo visto che gli 80 euro sono stati dati a chi bene o male aveva un piatto di minestra, quindi potenziale elettorato.
Sì.
Mentre se li avessero dati ai pensionati, forse qualcosa si muoveva commercialmente. Io dico anche forse, per carità. Invece no, sempre e comunque si va a beneficiare chi in qualche modo respira meglio di uno che soffre di polmoni.
Non signor Carlo, sarà... mi scusi,
prego,
lei...
Prego.
No, le chiedo naturalmente,
prego,
non
prego,
voglio
prego.
Interrompere,
no,
ma perché,
no, no,
perché
ma
vorrei
mai,
cercare di capire il,
senso
del suo intervento.
Il senso è questo.
No, nel senso che con gli 80 euro, se ho capito bene la filosofia
prego,
renziana,
prego.
Avrebbero dovuto alimentare i consumi. Quindi
avrebbero.
Portare all'interno del, come dire, del grande bacino le persone a spendere. Lui parlava addirittura, mi ricordo, di mangiare una pizza in più, di comprare uno zainetto ai ragazzi e tutto quanto. E quindi è sorprendente la sua visione, cioè lei avrebbe identificato come consumatori maggiori o più virtuosi i pensionati? I pensionati?
Ma certamente, perché i pensionati
perché?
Sono,
me lo spieghi?
Perché ci sono tanti pensionati, tantissimi. Bisognerebbe fare veramente uno screening, come ha detto lei prima, e vedere come vivono i pensionati con 400, 420 fino a 500 euro al mese.
No,
che alcune, no mi scusi, sì. Mi scusi, concludo.
Certo.
Che si avrebbero comprato certamente una bottiglia d'olio in più, un pacco di caffè, si sarebbero gratificati magari prendendosi un pezzo di parmigiano. e allora si sarebbe mosso, ma gli 80 euro dati a chi bene o male aveva la minestra...
Li hanno tenuti dentro, dice lei.
Certamente.
Quindi guardi, la sua...
No, però volevo concludere il mio pensiero, così poi lasciamo lo spazio agli altri, perché monopolizzare non va neanche tanto bene.
Ma è interessante molto quello che sta dicendo.
La ringrazio. E volevo concludere dicendo questo. Secondo me, sarò maligno, ma qualcuno disse che a malignare si fa peccato, ma ci si azzecca sempre. Mm. Non sarà perché i pensionati fino al 2018 saremo sempre meno, e visto il disastro che ha fatto la Fornero, e qui la dico grossa e corre il rischio di essere querelato, che dovrebbe essere giudicata dal Tribunale dell'Aia per aver messo in strada centinaia di migliaia di famiglie, e entreranno pochissime persone a prendere la pensione. Non sarà perché tanti ce ne andremo, pochi entreranno, e quindi non siamo un potenziale elettorato.
Ringrazio lei, signor Carlo, da Taranto, perché in qualche modo sociologicamente lei ha offerto una visione diversa e suggestiva, di grande suggestione, rispetto a questi 80 euro. Cioè lei dice, allora è acclarato che chi ha ricevuto gli 80 euro non li ha spesi, o li ha spesi in maniera marginale rispetto a quanto potesse sperare il governo per rimettere in moto i consumi. Allora lei dice, se avessero privilegiato i pensionati che invece fanno una vita più morigerata, molto più morigerata, perché devono stare attenti al centesimo e vivono in quella condizione e vivono nella bolla del desiderio, e cioè desiderando molto qualcosa, lei ha detto un pezzo di parmigiano, sembra quasi un'immagine della guerra. E quindi lei sociologicamente ci ha regalato l'altra visione, la versione B, il lato B di quella vicenda degli 80 euro. Lei sostiene, e forse la sua suggestione ha una sua verità di fondo, che una persona che desidera tanto e soffre molto economicamente, desidera tanto un pezzo di parmigiano o una pizza, avrebbe speso quei soldi per andare a mangiarci una pizza, piuttosto che chi ne guadagna 1000 o 1200 e ha preferito, diciamo, fare la formica e non la cicala, e tenendoseli, naturalmente con tutta la proprietà del caso, tenendoseli per sé. Grazie ancora, signor Carlo. Allora, leggo qualche mail, perché stanno arrivando. Grazie per l'introduzione sulle poste, ci dice Antonio. Sarmi prima, Caio ora perseguono obiettivi di crescita manageriale attraverso i servizi finanziari a scapito del servizio postale, servizio pubblico essenziale. Ma la Todini che ci sta a fare alle poste dopo la RAI? Si chiede Antonio, e me l'ero chiesto vagamente anch'io. Grazie, signor Antonio. Palmira ci dice Pietrangelo Buttafuoco, come sempre un maestro di stile e di ironia. Complimenti, se fosse un venditore potrebbe vendere sabbia nel deserto. Beh, hai detto nulla. I suoi saggi di economia hanno la stessa forza per chiarezza e buon senso. Un giornalista sempre fuori dal coro. Viva Dio. Ok, questi erano due mail significative. Telefonata. Pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Andrea da Torino.
Buongiorno, signor Andrea.
Buongiorno. Io ieri non ce l'ho fatta a chiamare, però ho letto dopo quell'articolo, che non so se lei ha considerato, di Krugman, dopo tutte queste paginate sulla crisi che non riusciamo a capire. Krugman dice una cosa molto semplice, fa un'ipotesi: c'è un eccesso di risparmio, cioè c'è troppo denaro in giro, questo denaro è in mano a dei privati, quindi non sono degli stati che possono dirigere queste spese, ma sono quindi denaro che tende a raggiungere semplicemente il proprio interesse, quindi è un denaro di privati, quindi deve fare speculazione. Questo denaro si dirige nel mondo. La domanda è che questo denaro è eccessivamente aumentato, ce n'è tantissimo. Sì. Questo denaro scappa da quelle che sono le possibilità degli stati di contenerlo o di difendersi, quindi fa fuori la sterlina, può creare dei problemi addirittura agli Stati Uniti, e qui in questo momento in Cina, l'ha fatto nel passato con la Spagna. Perché? Perché questo denaro ha semplicemente un dovere, quello di generare appunto del provento e degli interessi. se questo denaro ha una percentuale che supera quello degli stati, non c'è possibilità di contenerlo, perché andrà verso i paesi emergenti per cercare di far salire il valore del real o del Brasile. Quindi Krugman dice una cosa molto semplice: noi a questo punto siamo condizionati da dove vanno queste e non siamo più capaci di contenere, quindi le crisi si tenderanno a ripetere, perché un anno questi costruiscono 10.000 case in Spagna perché interessa il mercato immobiliare degli Stati Uniti, ma non hanno nessun interesse nell'economia reale, hanno soltanto bisogno di generare degli interessi.
Però, signor Andrea, mi perdoni, stiamo insieme perché naturalmente è interessante il suo punto di vista, però questo grande afflusso di denaro sul mercato, che lei parla di flusso privato, no? Naturalmente, questo grande flusso di denaro ha naturalmente necessità che qualcuno lo compri in qualche misura. Cioè, abbiamo letto l'incredibile, straordinario reportage dalla Cina, dove si stanno nascondendo, anche addirittura non si vestono più da yuppie, ma si vestono coi sandali, i broker finanziari. I broker finanziari hanno necessità di piazzare a qualcuno tutto questo denaro, che siamo noi poi.
Ha ragione, però
no, siamo noi a cui viene piazzato questo denaro. Cioè, io vado dal mio broker finanziario, ammesso che ne abbia uno, e chiedo: ho 1.500 euro da mettere sul mercato perché voglio guadagnarci poco, cosa posso fare? E lui mi indirizza. Quindi, diciamo, gli obiettivi siamo sempre noi cittadini. È corretto questo?
È corretto, però una piccola cosa: se la quantità, cioè sempre una parte del denaro ha fatto parte per esempio dell'economia reale o quella dell'economia che si diceva Piketty del reddito da lavoro, se il reddito da lavoro ha pochissima, diventa una fetta molto più piccola, è il reddito cosiddetto da capitale che deve generare invece una percentuale, quindi un profitto indipendentemente dal lavoro, questo segue per conto mio delle dinamiche, non solo quelle dell'economia o della politica, ma semplicemente quello del guadagno, quindi dell'interesse. E quindi si libera completamente da quelle che sono l'agricoltura, l'economia, perché va dove soltanto gli porta l'interesse di queste cose. Allora io sto soltanto la domanda c'è. Secondo lei cosa stava dicendo Krugman, cercando di capire come mai si ripetono queste crisi e non ci si rende conto quello che sta succedendo, quindi ci arriva ogni volta addosso per quanto mio un nubifragio.
Ecco, la cosa che fa più impressione, io penso che al cittadino comune, che cosa in questi due giorni ha fatto più impressione? Ha fatto più impressione due giorni fa l'immagine del 29, famoso crollo del 29, e che se il cittadino avesse visto, e è come ha visto, i giornali, le televisioni, internet, praticamente ha avuto dentro di sé la paura. Allora, oggi il cittadino guarda il giornale e vede delle borse sorridenti, perché i cinesi hanno abbassato i tassi, giudiziosamente hanno abbassato i tassi. Ma allora capisce che io sono naturalmente, capisco perfettamente e sono in parte d'accordo con Krugman che il gioco è truccato, perché se due giorni fa eravamo sulla soglia del baratro, e oggi delle borse sorridono, vuol dire che stanno agendo tutti quelli che Krugman definisce gli speculatori e che naturalmente hanno una parte fondamentale nelle economie, al di là di quello che possono fare le banche centrali, al di là della liquidità di Draghi che fino a tutto il 2016 metterà sui mercati e tutto quanto. Quindi naturalmente si giocano due economie, quella raccontata opportunamente da Krugman e quella che ci raccontano altri, a cui i giornali, devo dire, danno sponda con visione abbastanza acritica. Leggo ancora due o tre sms significativi. Buttafuoco ha fatto presa e quindi non ne leggiamo più, perché sennò si monta la testa. No, è una cara persona e quindi capirà. Dopodiché ci dice Paolo da Venezia: non è vero che tutto è virtuale, parliamo di tutta questa saliscendi economico di borsa. Chi vede i propri fondi o azioni diminuite di valore non le riscatta al prezzo d'acquisto. Il denaro qualcuno se lo è intascato, naturalmente caro Paolo da Venezia, si può sempre pensare che se un fondo scende si può tenere il fondo e aspettare, sono due le visioni, o vendere subito perché si ha paura che scenderà ancora molto, o tenerlo perché si aspetterà di farlo ritornare a quanto lo abbiamo comprato o sperabilmente ancora più su. Prossima telefonata, pronto?
Buongiorno, sono Antonio da Ronciglione, provincia di Viterbo.
Buongiorno a lei, Antonio.
Buongiorno, mi riaggancio a un telespettatore che ieri ha chiamato e parlava del paziente che quando va in ospedale o si rivolge al servizio sanitario è in balia delle onde, diciamo così, no? E è così, la normativa è contro il paziente, la normativa è a favore del medico, sia a livello centrale che a livello periferico. Faccio un esempio, no? Tutti i medici che sono al Senato, alla Camera, stanno lì per legiferare per le loro organizzazioni, quindi il paziente è veramente soccombente, no? Un esempio, un altro esempio, a livello locale, direzione generale di ASL,
sì,
il direttore generale è nominato dal presidente, da Zingaretti, della regione, no?
Dalla politica.
Specifico nostro, dalla politica,
sì.
Quindi andiamo a tessera, non a meritocrazia, ma andiamo a tessera, amico dell'amico. Ora, il direttore generale è ostaggio di questi sindaci, di nuovo nella politica, per il controllo della spesa e per il governo della stessa, perché la conferenza dei sindaci, per effetto della Binditer, la 226, valuta l'operato del direttore generale. E se 10 sindaci, guarda caso medici, gli possono trovare quello che vogliono, falle sul sistema sanitario, perché...
Scusi, signor Antonio, mi perdoni, sì, voglio essere ottimista. Le propongo questo scenario. Mi dica lei se è impossibile.
Sì.
Lo scenario è questo. Detto che la politica sceglie i direttori generali, no? Invertire questa tendenza mi sembra che abbia un costo di qualche anno, chissà se la nouvelle vague renziana riuscirà a farlo, ma mettiamo che non si possa fare, mettiamo che decida la politica. Ma non è pensabile di immaginare che la politica possa scegliere attraverso il merito? Cioè che continui a scegliere la politica, ma che scelga delle persone attrezzate, che abbiano,
certo,
professionalità, curriculum. Certo. Allora, che cosa è successo di scandaloso? Scandaloso lo dico provocatoriamente l'altro,
sì,
giorno. Scandaloso è accaduto che il Ministero per i Beni Culturali,
sì,
ha indicato una, diciamo, un collegio giudicante, c'era il direttore del Getty Museum, c'era la vice direttrice,
sì,
generale del Louvre, che è italiana, si chiama credo Ferrazzi, posso sbagliare, me ne,
sì,
scuso,
sì, vabbè,
ha indicato questo collegio, il quale ha deciso in base ai curricula di prendere 20 nuovi direttori generali che sono considerati all'altezza della situazione e poi verranno giudicati per il,
sì,
loro lavoro.
Bravo.
Questo mi pare una cosa virtuosa, o no?
Porca miseria, così va fatto. Lei sfonda una porta aperta, perché chi le parla non ha tessere di partito, e la posizione che occupo di direttore di struttura complessa nell'ambito ASL me la sono guadagnata sul campo.
Perfetto.
Step by step, e va fatto così. Invece no, qui è talmente ingarbugliata la cosa, che ritorno sul conquibus. Il direttore generale che non fa quello che dicono i medici, la FIMGE, le organizzazioni sindacali mediche, viene sfiduciato, e Zingaretti è costretto a prenderne atto e sostituirlo. Ha capito come funziona, quindi nessuno si muove. Cioè, se c'è un'iperprescrizione o un'appropriatezza discutibile sull'uso della TAC, eccetera, gli importa molto.
Allora, noi, signor Antonio, ci battiamo per l'altra via, va bene? Possiamo stare su questo, è il minimo che
certo,
uno stato decoroso...
Cioè, il direttore generale deve essere un tecnocrate,
uno che sa far di conto, che conosce i bilanci, uno che fa girare le persone.
No, ma esatto, sa perché? Perché nei musei, allora attenzione, lei coglie il punto centrale, perché in fondo la sanità, scegliere uno bravo per la sanità non è diverso che scegliere uno bravo per dirigere un museo. Dirigere un museo non è soltanto la competenza sulla storia dell'arte, è anche gestire economicamente un'impresa che deve portare dei profitti, perché oramai i musei vivono sul bookshop, vivono sugli ingressi, vivono sugli sponsor, cioè non è più soltanto la conoscenza tecnica della materia, quella direi che è un prerequisito. Grazie signor Antonio per la sua testimonianza. Vado agli SMS. Ci dice, mettendo pericoloso con un punto esclamativo scritto in maiuscolo, come dire, pericoloso, dice Antonio da Verona. Attenzione, i social network non servono per fare nuove conoscenze, anzi, fare questo è estremamente pericoloso. Ah, ecco, dopodiché Simonetta Callegaro, faccio presente a Buttafuoco che rendere pubblica una lista di evasori non è violare la privacy ma tutelare i contribuenti onesti. Ma questo non c'entra, qui non parliamo di lista di evasori ma di lista di persone che cercavano l'adulterio, quindi è tutta un'altra storia. Dopodiché Roberto ci scrive, mi dica dove sono le discriminazioni di stipendio tra lavoratori, nello Stato, nella scuola, negli ospedali, nelle poste, alla Fiat, eccetera, eccetera. E poi, no, Cristina, ma questa non la leggere, ecco, allora c'è un ascoltatore classico e c'è un lettore classico, no? Quello che vuole farsi leggere una mail o vuole farsi leggere un commento. E basta mettere sotto, ma questa, lo scrive in maiuscolo, ma questa non la leggerete, grazie. Credendo che i luoghi poi dove si parla come questo, di confronto, eccetera, sia tutto eterodiretto da chissà chi. Cristina, non c'era bisogno che lei ci scrivesse, ma questa, la mia mail non la leggerete, grazie, perché la sua mail è particolarmente scomoda. Lei non è una guerrigliera dell'informazione. Adesso gliela leggo, la sua mail, e gliela scandisco, in modo che lei poi la frasetta al fondo non ce la scriva più perché è stucchevole. E quindi Cristina scrive: togliete pure l'IMU su tutte le prime case, mia madre pensionata al minimo continuerà a pagare quella per la seconda, quando in realtà è abitata da sua figlia che l'ha ristrutturata ed è un componente di una famiglia di disoccupati, pagherà anche l'IRPEF per un totale di circa 3.000 euro e su una pensione di 500 euro al mese, e proverà coi rimanenti ad aiutarci. Ma questa non la leggerete, grazie Cristina. Perfetto. Prossima telefonata, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Fabrizio da Firenze, buongiorno.
Signor Fabrizio, bene.
Buongiorno.
Lei parla, se è Firenze parla di Renzi, mi dica che parla.
No, non parlo di Renzi, parlo di una, metto in comune una riflessione che non so quanto sia sostenibile da un punto di vista storico, perché io sono un medico e non sono...
Scusi, signor Fabrizio, lei è un medico, intanto, ecco, bene, persona acculturata e tutto quanto, ma, sì, ma le chiedo, ma Renzi è stato un buon sindaco a Firenze?
Sì.
Ok, direi di sì. Procediamo.
Direi di sì. Senta, allora, qual è il... cioè, la riflessione è questa... non pensiamo, e quindi non pensa lei, che le democrazie occidentali siano fondamentalmente immature, perché immature e impreparate, a sostenere quello che, per quanto io riesca a sapere per le mie conoscenze, un fenomeno come i migranti mi sembra un fenomeno totalmente nuovo rispetto al passato.
Di questa proporzione, certamente.
Sì, no, ma soprattutto perché nel passato ci sono state tante migrazioni, ma erano migrazioni di conquista o invasioni, per cui c'era la guerra, c'era un'opposizione chiara, c'erano poi dei vincitori, dei vinti, dei sottomessi e dei dominanti, e nella peggiore delle ipotesi il dominato poteva diventare, anche se non si sottometteva, uno schiavo. Allora, io credo che questo fenomeno, come per esempio un fenomeno nuovo è quello dell'invecchiamento così avanzato, noi siamo, noi nelle democrazie nostre, siamo impreparati ad affrontarlo, totalmente impreparati, perché non sappiamo come conciliare il dovere dei nostri diritti, della estensione dei nostri diritti, con dei fenomeni che non si riesce, con diciamo il problema che questo fenomeno crea poi nella struttura sociale, nell'organizzazione sociale, nell'interazione e nella relazione fra i cittadini.
Signor Fabrizio, mi perdoni, rimanga in linea. Lei coglie un punto che su di me almeno ha una particolare profondità, nel senso che io sono molto d'accordo. A un certo punto lei dice: nei fenomeni storici noi abbiamo avuto delle contrapposizioni talmente chiare, l'invasore e chi veniva invaso, chi vinceva, chi perdeva, chi veniva ridotto in schiavitù, chi doveva soggiacere al nuovo arrivato, o addirittura dopo le guerre delle integrazioni possibili. Cioè avevamo sullo scacchiere delle condizioni talmente chiare in termini di buoni cattivi, semplifico naturalmente,
sì, così,
sto semplificando molto,
no, ma è così.
Per cui la cultura, chiamiamola nostra, occidentale, o per quanto erano i nostri studi, la nostra predisposizione a guardare le cose, perché noi veniamo dalle guerre conclamate,
certo.
Le grandi guerre.
Le conquiste,
il colonialismo, la presa di possesso di luoghi che non ci spettavano,
certo,
no?
Certo,
e che poi forse
certo.
Nel tempo abbiamo dovuto restituire. Tutto questo adesso non c'è più nella misura e con i contorni definiti che abbiamo avuto e siamo impreparati. Sono perfettamente d'accordo con lei. Quando l'altro giorno, mi ha sorpreso sul momento, quando il presidente Mattarella ha parlato dell'evocazione di una terza guerra mondiale attraverso atti di terrorismo, sul momento ho detto ma no, non ci siamo. Poi ho riflettuto per quel poco che potevo e effettivamente le guerre non sono più riconducibili alle guerre che evocava lei e che io e molti di noi avevano negli occhi, ma sono completamente fuori sincrono, hanno un'altra dimensione, dei contorni diversi, e allora non c'è che in questi momenti che applicare delle regole, ma che devono essere condivise. Questo è il problema. Cioè, trovare una chiave in Europa, per esempio, ieri la Merkel ha fatto un gesto politico, chiaro, definito. Dopodiché la Merkel ha le sue doppiezze, ma ieri ha superato Dublino, ha scavalcato Dublino e ha ammesso i siriani. Dopodiché aveva i suoi problemi perché la destra oltranzista, la destra estrema aveva particolarmente protestato, quindi c'è, come dire, non voleva certo dare sponda a gente di quella fatta, ma credo che oramai la politica debba riprendere il suo valore attraverso il confronto alto, forte, determinato e le regole condivise. Solo regole condivise possono restituire contorni a quelli che lei giustamente raccontava non esserci più. La ringrazio.
Grazie a lei, grazie mille.
La ringrazio del suo intervento, signor Fabrizio. Vado sugli SMS e Anita da Trieste, c'è sempre questa distonia, donne che scrivono, uomini che parlano, eh? Io lo segnalo alla redazione. Quando sento i pensionati, ci scrive Anita, che si lamentano delle pensioni da 500 euro al mese, mi chiedo se hanno lavorato, è terribile questa mail che leggiamo, o è un regalo che lo Stato fa loro. Sono una pensionata statale con 20 anni di lavoro e 800 euro di pensione mensile e non mi lamento perché penso a tanti giovani che lavorano per 900 euro se lavorano. Questa era Anita. Come nel 29, ci scrive Ambrogio, nel 45, nell'81, nell'87, nel 2001 e nel 2008, con il crollo della borsa cinese tutti a predicare la fine del capitalismo e dell'Occidente, che come sempre ripartirà più innovativo e più solido di prima. Questa è una proposizione ottimista di Ambrogio. Abbiamo capito, dice Renato, senza tante spiegazioni che richiedono tanto del poco tempo a disposizione. Qui questo è eccetera. Non l'ho capito neanche io e quindi passo alla prossima telefonata. Buongiorno.
buongiorno a lei.
Signora, buongiorno.
Sì, sono Anna Castiglione da Giarre, Catania. Senta, volevo semplicemente dire che c'è in Italia un professore della provincia, proprio di Treviso, quindi non siciliano di Lampedusa,
sì,
che ha accolto dei giovani extracomunitari, chiamiamoli così genericamente.
Lei ha visto il servizio ieri su In Onda sulla Sette?
Visto su In Onda, ho letto sul Corriere.
Ha visto, bravo professore.
È stato, siccome guardi in Italia l'atto generoso in sé, gratuito, non è concepibile, lo hanno accusato di volere speculare, di voler guadagnare. Lui ha portato per filo e per segno
i conti.
Restano 250 euro al mese, ieri ha fatto con la matitina, eccetera, e li mette da parte per questi giovani. Per favore, è un professore, io ho insegnato 40 anni, un collega, ma non è questo, è il gesto disinteressato, generoso, che chissà perché in questa società non viene capito e si deve trovare sempre la dietrologia cattiva che lo fa per qualcosa.
Ma signora Anna, rimanga in linea, perché questa telefonata mi fa felice, perché io anch'io come lei ho letto e ho visto ieri il servizio del professore. Intanto basterebbe la semplicità e anche la misura con il quale il professore esponeva questa sua situazione. Non c'era nessuna autocelebrazione, aveva un decoro
assoluto.
Aveva un decoro assoluto, aveva i suoi figli che parlavano per lui, perché poi non era solo, c'erano i suoi ragazzi che si erano uniti a questi ragazzi che lui aveva preso.
Sono 12 persone, ecco. Quindi cucinare per 12, ha fatto delle regole precise, una famiglia, hanno trovato una famiglia.
E chi sbaglia pagherà, non è che, no, è perché il problema è questo, non è che poi si viene in una famiglia, arrivano delle nuove persone e le nuove persone fanno come vogliono, le nuove persone si adeguano a quello che
è
il ritmo di una famiglia, certo, i doveri di una famiglia, laveranno i piatti come lavano tutti, faranno le pulizie se i ragazzi facevano le pulizie, andranno
hanno
a lavorare.
Hanno i turni, i compiti assegnati.
Allora, avere sempre il retropensiero maligno, più che malizioso,
maligno.
Ci possa guadagnare, guardi, è un pensiero veramente, una retroguardia culturale di cui vergognarsi, onestamente, povera gente, la lasci, come dire, lasci dire, perché no? Dopodiché le malizie sono un'altra cosa, le malizie sono una cosa su cui le malignità sono terribili, le malignità sono la base.
Ma lui li ha sbugiardati, lui ha fatto il conto di quello che entra, di quello che spende per e di quanto rimane che non incassa lui. Li mette da parte per lo. Ha visto gli occhi di quei ragazzi, quello che diceva, io ho trovato una famiglia. Questa è gente che ha alle spalle delle situazioni drammatiche. Complimenti per la sua trasmissione.
Signora, grazie, ma complimenti al prof, perché non c'era, anch'io ho visto, non c'era alcuna autocelebrazione, c'era una misura, un decoro, una dignità, basta questo e senza troppe, anzi forse ne stiamo parlando anche troppo, lui non vorrebbe. E quindi andiamo agli SMS, dove ti dice Julio, immobiliare, edilizia, abbigliamento, automobili, oggetti di lusso, settore dove pensionati raramente partecipando, pertanto per la società dei consumi non sono appetibili, di conseguenza meno soldi ai miglioramenti pensionistici. Poi Ross ci scrive, pensionata sotto gli 8.000, io penso saranno 800, ho messo uno zero in più, pensionata sotto 8.000 ce n'è tanti, troppi, vorrei pagare la tassa con prima casa come la pagavo fino al 2008, secondo la legge del 2000 che la modulava diminuendola ai redditi più bassi. Brava Ross, tanto poi i comuni metteranno la local tax come già accennato del governo. Emilio, che fa una premessa, non sono esperto di siti di incontri, queste premesse sono sospette, ma nel mondo dei nick tutto mi sarei aspettato tranne che gli utenti lasciassero nome e cognome. Emilio, questa è una roba un po' da pirloni, ha ragione, va bene, passiamo alla prossima telefonata. Pronto? Aspettiamo un attimo perché, allora, momento. Però vediamo qualche altro SMS, perché la telefonata nel frattempo è caduta. Poi ci scrive Elli: Renzi contestato anche nella roccaforte del PD come Pesaro perché nominato è antiambiente. In realtà era l'Aquila dove sono successi i fattacci. La telefonata l'abbiamo ripresa. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Io sono Elio, chiamo da Roma.
Signor Elio, buongiorno.
La mia considerazione riguarda l'IMU e il TASI.
Sì.
Ed è la seguente. L'IMU, prima casa, colpisce circa l'80% degli italiani che sono proprietari di casa.
Esatto.
Ora, in questo 80% è evidente che statisticamente c'è anche una gran parte di evasori fiscali, perché se è vero che gli evasori fiscali coprono una percentuale molto alta di cittadini italiani, è evidente che una parte di loro fa parte dei proprietari di casa. Quindi un mezzo di combattere l'evasione fiscale è proprio far pagare l'IMU sulla prima casa, opportunamente graduata, con qualche esenzione, adesso non voglio entrare nel merito.
Opportunamente graduata,
opportunamente signorina. Graduata, ma non abolendola completamente, perché con questo non solo si rinuncia a un mezzo per combattere l'evasione fiscale, perché la casa è una proprietà inamovibile,
sì.
E quindi è certo che si venga colpita, se viene colpita pagano anche coloro che non pagano le tasse.
Le propongo una malizia, siccome gli evasori, con gli evasori bisogna essere un po' maliziosi o maligni, come dicevamo prima con la signora, e la malignità, diciamo così, sarebbe questa. Siamo sicuri, signor Elio, che ci sia una tracciabilità per quanto riguarda il patrimonio immobiliare di un evasore? Questo intanto come primo dubbio. Che ne dice?
Sì. Prima di tutto non possiamo esserne sicurissimi, possiamo essere però sicuri che la casa è inamovibile e che se il proprietario di casa è anche evasore fiscale verrà colpito dalla tassa sulla prima casa.
Questo sì, ma mettiamo che abbia un paradiso, si sia creata una condizione di qualche scatola, una volta si chiamavano cinesi, adesso che è sprofondato il dragone dobbiamo trovare qualche altro meccanismo.
Non c'è dubbio che non è il solo mezzo, voglio dire che è uno dei mezzi, e voglio aggiungere naturalmente cosa che tutti sanno, che la tassa sulle case è una provvedimento che è in atto in tutti i paesi che conosciamo.
Naturalmente, perché viene tra l'altro a contribuire in maniera particolarmente sostanziosa sui comuni, no?
E certamente, questo è l'altro grosso argomento, che sottraendo queste risorse ai comuni, i comuni sono sicuramente costretti a trovarle da qualche altra parte.
A trovare altre tasse. Per quanto riguarda la modulazione, perché appunto ne abbiamo parlato all'inizio, io la ritengo una questione di dignità il fatto di modulare la tassa, no? Lei che idea si è fatto come modulazione? Se ha un'idea precisa o ha soltanto l'idea di un concetto?
No, beh, guardi, un'idea precisa non ce l'ho perché non ho studiato a fondo il problema, però è evidente che si può modulare a seconda del taglio, a seconda del valore, e parlo del valore catastale ovviamente, con un catasto che non c'è dubbio vada rivisto da capo a fondo, ed è quello che stanno facendo, ma per il momento è chiaro che la rimodulazione deve partire dai valori attuali. Ora, i valori attuali possono essere minimi, medi e massimi, e si capisce che questa modulazione può riguardare anche i valori minimi, può riguardare anche le famiglie povere,
certo.
Può riguardare una serie di casi che effettivamente meritano di essere in qualche modo esentati.
Diciamo,
l'abolizione totale è un atto demagogico che non solo danneggia i comuni, ma fa mancare proprio uno dei mezzi, secondo me, ripeto, fondamentali per la lotta all'evasione fiscale.
Ecco, questo è un aspetto interessante. Ciò che vorrei capire con lei, quindi, se questo annuncio del Presidente del Consiglio in maniera, diciamo così, particolarmente forte per tutti, quindi senza alcun tipo di eccezione, abbia, secondo lei, il sapore di una questione elettorale?
Non c'è dubbio che è un'affermazione, a mio parere, demagogica, come lo fu quella della destra quando disse che lei avrebbe fatto la stessa cosa.
E mi ricordo
oggi la destra dice che in fondo il Presidente del Consiglio ha ripreso da loro.
Fa esattamente ciò che venne fatto da Berlusconi.
Certo.
E lo possiamo anche ricordare, tra l'altro, dal punto di vista storico, come immagine, se non ricordo male, lei può sostenermi nel ricordo, fu gli ultimi secondi di un faccia a faccia con Prodi prima delle elezioni, nell'ultimo minuto, naturalmente il tutto era studiato, Berlusconi buttò sul tappeto l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, lo ricorda?
Sì, ricordo benissimo, tanto vero che Prodi anche recentemente in uno dei articoli che scrive sul Messaggero ha ricordato quello che sto dicendo io, e cioè che l'IMU, che la tassa sull'IMU, la tassa sull'abitazione è un provvedimento che prendono tutti, nessuno escluso, i paesi pari di legislazione e di impostazione istituzionale pari al nostro.
Certo.
E mi ricordo benissimo un'intervista con Vittorio Zucconi, il quale espose per filo e per segno che cosa gli capitava a lui con la cittadinanza americana.
Sì.
A proposito,
perfetto. Signorello, devo chiudere, ma la ringrazio moltissimo di questa sua ultima telefonata che ci ha, come dire, riaperto quello che era il tema iniziale. Naturalmente dopo il GR3 andrà in onda pagina 3, la rassegna delle pagine culturali alle 10, c'è tutta la città ne parla, che riprenderà ciò che voi avete raccontato oggi. Vi ringrazio ancora, a domani.
Michele Fusco, giornalista del quotidiano online gli stati generali.com, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.